Oggi vi voglio parlare di un tema che in parte abbiamo già trattato le volte successive. Il tema di oggi è il dogma. Che cosa è il dogma e quali ne sono le implicazioni? Quando si pronuncia la parola dogma, subito a qualcuno, sia dentro sia fuori la Chiesa, gli si rizza i capelli in aria. Per il semplice motivo che il termine viene considerato ancora troppo spesso un tabù, che si crede venga utilizzato per mettere al riparo l'istituzione ecclesiastica da ogni possibilità di obiezione e critica. E qui niente di più falso. Cominciamo a sfatare certe idee dicendo che cosa non sono i dogmi. I dogmi non sono invenzioni della Chiesa primitiva e medievale, non sono inventati fuori dalle sacre scritture e non sono mezzi per schiavizzare il mondo. Vediamo di spiegarne significato e contenuti partendo dalla sua fonte, che è la Sacra Scrittura. La parola di Dio rivelata contiene tutte le verità necessarie per la salvezza eterna di tutti gli uomini. Con la venuta di Gesù Cristo, il quale è parola di Dio fatto carne, Dio ci ha dato la pienezza della rivelazione. Dio, che aveva già parlato nei tempi antichi molte volte in diversi modi ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha costituito eredi di tutte le cose e per mezzo del quale ha fatto anche il mondo. Questa è una citazione di San Paolo alla lettera agli Ebrei. Salendo al cielo, Gesù ha affidato allo Spirito Santo il compito di guidare la Chiesa nella comprensione della verità rivelata. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future. Egli mi glorificherà perché prenderà dal mio e ve l'annunzierà. Tutto quello che il Padre possiede è mio, per questo ho detto che prenderà del mio e ve l'annuncerà. Questa è un'altra frase tratta dal Vangelo di Giovanni, il capitolo 16, 12, 15. Quindi l'insieme delle verità rivelate sono chiamate dalla Scrittura deposito della fede, affidato al Magistero della Chiesa, che lo custodisce e lo trasmette fedelmente. Quelle verità rivelate da Dio, che la Chiesa propone a credere con la grazia dell'infallibilità, sono chiamati dogmi, e cioè verità certamente rivelate da Dio, perciò il fedele è obbligato a professare con atto di fede. Se un cristiano negasse una di queste verità, cadrebbe automaticamente nell'eresia. La parola dogma ha assunto questo significato preciso dal secolo XVIII e ha avuto particolare importanza nei secoli seguenti, quando il magistero della Chiesa si è visto costretto a difendere l'integrità del deposito della fede di fronte al razionalismo e al modernismo, che rigettavano espressamente ogni dogma, ogni verità assoluta e definitiva, negandone l'origine divina, l'immutabilità sostanziale e il senso oggettivo. Il dogma appoggia sempre sulla rivelazione divina come fonte di verità e sul magistero della Chiesa che è al servizio della rivelazione e ne indica il significato genuino. Il riconoscimento dogmatico di una verità rivelata può avvenire in due modi. Il primo modo è quello attraverso il magistero ordinario e universale dei vescovi uniti al Papa. Questo avviene quando i vescovi, anche se dispersi per tutto il mondo, in comunione con il Papa, insegnano in modo moralmente unanimo e consapevole una verità come rivelata certamente da Dio. Questo è il primo modo per parlare di dogma. Il secondo, invece, è attraverso il magistero straordinario e solenne, e questo può avvenire in due modi. Il primo è che con il Concilio Ecumenico, che è la riunione di tutti i vescovi della terra convocati dal Sommo Pontefice, e allora in quell'occasione possono essere dati dei dogmi. Oppure con la definizione dogmatica del Sommo Pontefice, cioè del Papa, quando egli, da pastore e maestro di tutti i cristiani, definisce dottrine circa la fede e i costumi, quindi limitatamente in questi due ambiti, cioè la fede e i costumi, cioè la vita morale, diciamo così. La Chiesa, sia nel Concilio Ecumenico, sia nella persona del Papa, non può sbagliare nell'insegnarci le verità rivelate da Dio, perché, come promise Gesù Cristo, lo Spirito di verità l'assiste continuamente. Nella sua storia bimillenaria, la Chiesa ha sempre esposto e difeso la verità rivelata con atti solenni, a cominciare dal tempo stesso degli Apostoli, come viene narrato nel capitolo quindicesimo degli Atti degli Apostoli, appunto. Con la conversione al Vangelo di molti provenienti dal paganesimo, sorse una grave questione. I cristiani provenienti dal giudaismo pretendevano che i pagani, per diventare cristiani, dovevano prima sottoporsi alla circoncisione e all'osservanza di tutto il rituale ebraico, e poi potevano dirsi veramente cristiani. E questa fu una prescrizione rifiutata in modo energico dall'Apostolo Paolo, che giustamente sosteneva che a salvarci è solo la fede in Gesù Cristo. La questione fu sottoposta al Collegio degli Apostoli, che erano riuniti a Gerusalemme. Dopo aver pregato e riflettuto, fu sancito che la tesi di Paolo era quella rivelata da Dio. E c'è questa bella espressione che dice: abbiamo deciso, lo Spirito Santo e noi, e questa è proprio una formula solenne e definitiva di quello che possiamo chiamare il primo concilio ecumenico, cioè tutti insieme sotto la potenza dello Spirito Santo. Di particolare importanza furono i concili dei primi secoli del cristianesimo, celebrati a Nicea, a Costantinopoli, ad Efeso, a Calcedonia. Tutti questi li abbiamo un po' trattati per spiegare appunto i diversi dogmi cristologici, quelli che abbiamo cercato di chiarire un po' di tempo fa. Essi definirono le verità fondamentali della nostra fede. Il Concilio Ecumenico non è un evento semplicemente umano, è invece il ricostituirsi del Collegio Apostolico come a Gerusalemme, ed è il luogo della più esplicita presenza dello Spirito Santo che guida i fedeli nella comprensione più precisa delle verità rivelate, promessa per una vita cristiana più aderente al Vangelo. Guardiamo per esempio il dogma della Santissima Trinità, con cui si afferma che esiste un solo Dio, che però sussiste in tre persone uguali e distinte. Potrebbe sembrare un'astrazione, una struseria matematica, invece è la rivelazione dell'uomo a se stesso. Dio è comunione perfetta d'amore, un oceano insondabile di vita con l'altro e per l'altro. L'uomo creato a immagine e somiglianza con Dio non può vivere da solo, non può chiudersi nell'egoismo, ma deve vivere in comunione con gli altri e deve spendere la propria vita per gli altri, solo così si realizza in pienezza. Cos'è ad esempio la famiglia se non l'immagine terrena della Beata Trinità? Quando lo sposo, la sposa, i figli, con l'aiuto della grazia dello Spirito Santo, vivono nella luce del Vangelo, essi, sia pure in modo limitato la pochezza umana, sono segno del mistero trinitario, e la famiglia diventa, o perlomeno dovrebbe diventare, un angolo di paradiso, pur in mezzo alle tribolazioni e alle difficoltà di questa vita. Guardiamo al dogma dell'incarnazione, altro esempio. Gesù Cristo è vero figlio di Dio ed è vero figlio dell'uomo, ma in un'unica persona, quella del Verbo Eterno. La verità rivelata è che in Gesù ci sono due nature, quella divina e quella umana, ma c'è una sola persona, e quella è divina. Contro le eresie ricorrenti che negano ora la divinità di Gesù Cristo, ora la sua umanità, risplende questa verità cattolica che salva, in una sintesi perfetta, la trascendenza della divinità e la realtà della natura dell'unica persona del Verbo. Ecco, questo detto in modo molto molto sintetico. Poi ho fatto una lista di quanti dogmi ci sono nella Chiesa, e non è che siano poi così tanti, sono di fatto 10. E li ho scritti tutti, ho spiegato di cosa si tratta, ma questi li lascio un po' alla vostra personale lettura.